abbiamo già sentito molto con il nostro professore, veramente profondo e spirituale, no? Quindi non solo una conoscenza scientifica della parola, nel senso degli studi letterali, ma veramente una conoscenza ecclesiale, spirituale. E adesso vi tocca ascoltare la predica di questo povero prete. Come diceva qualcuno, speriamo non sia troppo lunga. Non ve lo prometto, perché io quando inizio, voi sapete bene che è difficile fermarmi. Allora, è la festa del battesimo di Gesù. Come dicevo prima, teniamo presente questo fatto importante spiritualmente per noi, che chiude il tempo natalizio, quindi va inquadrato nei 30 anni di vita nascosta a Nazareth, perché durante il tempo natalizio noi celebriamo una manifestazione nella grotta e gli anni nascosti della vita. In questo tempo in particolare rifulge la festa della Santa Famiglia, no? E quindi oggi siamo al limite di questi 30 anni, finiscono questi 30 anni, inizia, c'è un passaggio nella vita di Gesù importante. Ha finito la sua più lunga predica, 30 anni di vita nascosta. Se Gesù non avesse vissuto così, la vita di tante persone, della stragrande maggioranza delle persone, che è una vita semplice, senza grandi cose, fatta di lavoro sacrificato, voi pensate allo sfruttamento che c'è nel mondo, fatta di sacrificio, fatta di tran tran quotidiano, la vita di tante, di la stragrande maggioranza dell'umanità non avrebbe significato, non avrebbe senso. Invece lui, Gesù, ha voluto vivere proprio così per dare un senso alle nostre vite e farci capire che non è importante per noi fare grandi cose, ma fare, come diceva Teresina di Lisieux, le piccole cose con un grande amore. Ciò che dà ricchezza alla nostra vita non è ciò che facciamo, ma è l'amore con cui lo facciamo. E qui, ecco, per noi religiosi anche questo è importante, soprattutto quando un religioso vive in attività e poi deve, in attività apostoliche, poi magari lo chiamano a fare qualcosa che non è più così eclatante, così grandioso, no? Allora ci può essere qualche crisi, qualche quello, significa che non ha capito, anche noi non abbiamo capito questo. Sant'Ignazio di Loyola, passando per la cucina del suo convento, c'era quel fratello che puliva le patate e gli chiese: che stai facendo? E gli rispose, degno figlio suo spirituale, sto facendo quello che fa Saverio nelle Indie, Francesco Saverio nelle Indie, cioè sto facendo la volontà di Dio, la ricchezza più grande è la volontà di Dio. E Gesù, dopo averci dato questo grande esempio, lascia Nazareth. Voi pensate, il cuore della madre in quel momento, si avrà sentito già quella spada che le era stata profetizzata, e possiamo immaginarci questo abbraccio, e Gesù che si allontana, va nel Giordano e si mischia ai peccatori perché stavano in fila per ricevere il battesimo di penitenza, un rito penitenziale, di questo che era anche suo cugino, profeta, Giovanni il Battista. E già lì c'è da chiedersi una domanda, ma che ci fa Gesù? Che non è l'innocente, è l'innocenza. No, non è il giusto, è la giustizia, è la santità, è Dio. Che ci fa lì in mezzo, no? Allora mi veniva a pensare, dico, ma Gesù forse stai lì in mezzo come quel giornalista o quella giornalista che si è travestita da barbone, non so, mi ricordo, ed è vissuta per non so quanto tempo in quell'ambiente, no? Si è mischiata a quell'ambiente. O Gesù, tu sei lì come quando noi andiamo a trovare in ambienti poveri, ci mischiamo con i poveri, come alle volte può succedere per un servizio di volontariato, in quel momento siamo con loro, ma non siamo di loro, non siamo come loro. No, Gesù, sei stato lì in questa veste, ti sei vestito di peccato. No, e questo è veramente tremendo. E né i giudei né i greci potevano arrivare a capire questo. È uno scandalo, no? Perché lui, essendo amore, Dio è amore, lui è la seconda persona della Santissima Trinità incarnata, essendo amore ci ha amato di un amore divino così potente, così forte, che ci ha strappato di dosso il peccato, e dice la scrittura, dice Paolo, lui si è fatto peccato, ma nessuno elemento di questo peccato di cui lui si è fatto, si è trasformato in peccato, appartiene a lui, non è prodotto da lui, è tutto nostro. Tutto nostro, ma lui, e questo è il proprio dell'amore, per un esagerato e fortissimo e tremendo amore ci ha strappato di dosso il peccato nostro e l'ha fatto suo. Guardate che è difficile credere questo, non è facile credere a questa potenza di amore, fino a che punto siamo stati amati, perché vedete, quando lui era lì in mezzo, lui non si sentiva peccatore, si sentiva peccato, sentiva tutto il peccato degli uomini su di sé, si sentiva il peccatore, non un peccatore, si sentiva l'unico peccatore, perché ha preso su di sé tutti i peccati di tutti gli uomini e li presentava al Padre con un amore infinito, e lì in questo assumerli distruggeva il peccato diventa santità, perché ciascuno di noi nel battesimo riceve la santità piena. E lui ci strappa, proprio ci ha strappato questa realtà del peccato, per cui noi siamo santi, santi per donazione. E vedete, la più grande gloria che possiamo dare al Signore, qualcuno pensa che sono le nostre opere, qualcuno pensa che sono le nostre virtù, i nostri impegni, i nostri sacrifici, i nostri... Non è quello che dà gloria al Signore. Sì, dà gloria al Signore, ma non è quello che dà la gloria al Signore. Ciò che dà la gloria al Signore è la nostra fede. È la nostra fede. Cioè credere a questo amore così potente, quindi credere non solo che lui è il santo che è diventato peccato, ma credere che io, povero peccatore, meschino, fragile e debole, io ricevo santità. Quando io credo veramente in questo, allora sto dando al Signore la massima gloria. Ma ci crediamo in questo? E allora tutto parte da qui. Cioè tutto parte non dal sentirsi peccatore, no, una spiritualità in cui parte, quella è la premessa, che io mi accosto al Signore e gli dico: Signore salvami, Signore aiutami, Signore perdonami, quella è la premessa. Ma non possiamo stare una vita nella premessa, e l'edificio spirituale non si costruisce rimanendo nella premessa, l'edificio spirituale si costruisce nella santità ricevuta, per cui non sto più a rivangare, ripensare, a rimurginare, a fare una polenta. Ci sono certe vite spirituali che sono una polenta sempre su se stesso, quello sono povero, sono disgraziato, ho fatto questo. Non do gloria al Signore. Non do gloria al Signore, io do gloria al Signore perché la mia vita spirituale parte non dal mio peccato, quella è la premessa, parte dal fatto che il Signore me l'ha strappato, e quindi la mia consapevolezza gioiosa di essere santo, la mia consapevolezza gioiosa di essere santo. La santità per noi cristiani non è un punto di arrivo della vita spirituale. Una santità che viene proposta come frutto del mio impegno, mio sforzo, non è quella cristiana. La santità è un punto di partenza. E allora voi direte, allora perché dobbiamo essere virtuosi? Perché dobbiamo fare qualche penitenza? Perché dobbiamo mortificarci se siamo santi? Perché dobbiamo custodire la santità. Non dobbiamo diventare santi, dobbiamo fare in modo di non perdere la santità. È tutta un'impostazione diversa, che abbiamo bisogno di, veramente, di meditazione, di riflessione, e soprattutto abbiamo bisogno di liturgia, perché nella liturgia noi facciamo questo. Noi nella liturgia rinnoviamo ogni volta il nostro battesimo. E quando noi mangiamo l'Eucaristia, quando tutti insieme, attorno al nostro, in particolare quando c'è la messa con il Vescovo, ma attorno al delegato che è il prete del Vescovo e rende presente la Chiesa, soprattutto nella messa domenicale, quando tutti facciamo la comunione e siamo lì, noi siamo la Chiesa senza macchie e senza rughe. Non so se mi spiego, noi siamo la Chiesa senza macchie e senza rughe. È qualcosa di fantastico, di bellissimo, non siamo la Chiesa peccatrice. Forse lo saremo 10 minuti dopo, quando usciamo di Chiesa e cominciamo la nostra fatica. Ma quando celebriamo l'Eucaristia, mangiamo l'Eucaristia, il corpo di Cristo si unisce al nostro corpo, il sangue scorre nel nostro sangue, la sua anima ci abbraccia, la sua divinità ci assimila, e siamo con Lui e Lui è con il Padre, e siamo una cosa in Cristo, nella Trinità. Noi siamo la Chiesa senza macchie, senza rughe. È uno splendore, una bellezza, lo viviamo così il giorno della Domenica. Siamo consapevoli di questa realizzazione piena, in ogni Eucaristia, realizzazione piena del nostro battesimo. Non potremmo essere, attenti, cosa voglio dire? Non potremmo essere più santi di quello che siamo quando facciamo la comunione. Non lo possiamo essere, perché? Chi è la santità per eccellenza? È Gesù. Gesù è totalmente in me nel sacramento, si mi unisce totalmente a sé, non ci può essere santità più grande. Non ci può essere santità più grande di questa che riceviamo adesso, capite? È una potenza la liturgia, e ci rende sempre vivo il nostro battesimo, incondizionatamente sempre vivo il nostro battesimo, perché l'Eucaristia ci sradica, ci divella completamente anche dai nostri peccati, continuamente. E se noi veniamo assolti dal sacerdote quando ci inginocchiamo per ricevere l'assoluzione sacramentale, è per la potenza dell'Eucaristia che ha valore il sacramento della penitenza, perché il sacramento dell'Eucaristia è la sorgente, la forza, l'energia di tutti gli altri sacramenti, e tutti gli altri sacramenti sono finalizzati all'Eucaristia, dove noi che cosa facciamo? Rispolveriamo, rivitalizziamo continuamente il nostro battesimo. E noi, quando dovremmo celebrare l'Eucaristia, dovremmo essere come le prime chiese, come si è stato trovato in uno scavo archeologico a Cartagine, una delle prime chiese cristiane nei primi secoli, dove tutti i cristiani partecipavano alla messa con la tunichella bianca, non solo il giorno del battesimo, come la domenica in Albis che tornavano con... No, tutte le domeniche, tutte le celebrazioni, tutti i cristiani si mettevano la veste bianca. Perché così è, questo si realizza. Che bello questo, no? Se veramente la liturgia entrasse nel nostro cuore, nel nostro spirito, nella nostra anima. E poi, ecco, tante altre cose ci sarebbero da dire, stringo. Gesù si umilia, si abbassa. Giovanni non lo capisce. Non farti battezzare da me, sono io che devo essere battezzato da te. No, no, no. L'uomo non può capire l'amore di Dio. L'uomo non può capire quest'amore che si abbassa in Dio. Non lo può capire. Neanche Pietro. Qui iniziamo, ma alla fine della vita pubblica neanche Pietro capirà. Dice, no, Signore, sono io che devo... No, 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 lascia fare. Se no non avrai parte con me. L'uomo non può capire, né Giovanni né Pietro potevano capire. Questo Dio che si abbassa, chiede il battesimo e chiede a me di lavarmi i piedi. Chiede a me, in ogni Eucaristia, Gesù rinnova questo mistero di amore. Un Dio che si abbassa, si inchina, mi lava i piedi, me li bacia e mi insegna la strada. Quale? Quella dell'umiltà. La tracotanza, la disubbidienza, l'arroganza, l'orgoglio dei nostri progenitori aveva chiuso i cieli, perché volevano essere liberi senza Dio, Dio senza Dio, mentre il Signore ci propone di essere figli, figli, eredi, ma la via è quella. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. I cieli si aprono, lo Spirito scende, il Padre dice: questo è il Figlio mio, ascoltatelo. Ed è bello che con questa liturgia poi ci apriamo al tempo ordinario, in cui che cosa faremo nel tempo ordinario? Ci metteremo come i discepoli, come gli apostoli, dopo che Dio Padre ci dice: questo è il mio Figlio, ci mettiamo dietro di Lui, lo seguiamo e andiamo a scuola di Gesù. Il tempo ordinario è la Chiesa che va a scuola di Gesù, ascoltando come Maria di Lazzaro ai suoi piedi ciò che dice, in modo che nessuna parola cada in vano, gustando il suo insegnamento come la verità che parla con autorità nelle nostre vite e sforzandoci giorno per giorno di mettere in pratica la sua parola. Chiediamo a Maria che ci accompagni, così come ci ha accompagnato in questo tempo di Natale, ci accompagni in questo tempo che si apre domani, perché possiamo vivere nella santità, nella gioia e nell'amore dei figli di Dio che seguono passo passo, come dice Pietro nella sua lettera, le orme del Figlio prediletto e amato. Amen.